Soldier Field, 24-17. Bears trying to get their 10th win. Here's the boot up in the air. Going up for it. Allen Robinson, he's got it! He's cut the ball at the 43-yard line. Flag is down. It's going to be on Green Bay. I think that'll be a fade to black moment with Allen Robinson taking it out of the air and plucking it away from any Packer within his vicinity. They huddle up. Listen to this crowd. Trubisky takes the snap, takes a knee, they head to the field. The Bears have won it 24-17 over the Green Bay Packers. And it's been an anguishing absence from the playoffs. 7 years, 11 months, 27 days. They go last to first and they win.
7 anni, 11 mesi e 27 giorni dall'ultima vittoria della NFC North. Dopo 7 anni, 11 mesi e 27 giorni, torniamo a prenderci il titolo da primi della classe, con personalità e una leadership indiscutibile. Ma soprattutto, torniamo a farlo nel modo più bello, battendo ed eliminando i Packers. Bentornati e bentornate, questo è The Beak, il primo podcast dedicato tutto ai Chicago Bears. Dietro il microfono sempre il vostro Luca Chiavacci, che vi introduce gli altri ragazzi di Chicago Bears Italia. Stefano Fagioli.
Buonasera a tutti e ai campioni della NFC North, Bear Down.
Alex Cavatton.
Seduto sul trono della NFC North, Bear Down.
E l'ospite settimanale, che è un nostro ormai affezionatissimo compagno, alle chiavi di casa, può entrare, uscire, fa quello che vuole. Ciao Antonio, benvenuto e bentornato, anzi. Questa è casa tua ormai.
Buonasera a tutti, grazie della possibilità e Bear Down.
Lunedì meraviglioso, martedì meraviglioso, questa settimana si preannuncia meravigliosa, una vittoria contro i Packers che mette noi sul trono senza dubbio e soprattutto elimina loro senza appello. Vado velocemente a riepilogare i numeri perché voglio subito dare la parola ai miei compagni. Io purtroppo ho dovuto vederla a pezzi a bocconi, quindi non mi voglio rovinare in descrizioni che perdono di fascino. Sicuramente i miei colleghi sanno dire molto meglio di me ciò che è successo. Cosa è successo guardando i numeri? Trubisky e Rodgers hanno messo su un duello niente male. Hanno lanciato tutti e due oltre le 200 yard, 274 Rodgers e 235 Trubisky, ma il nostro prodotto, il nostro QB, ha un rating quasi doppio, avendo messo a segno due touchdown e nessun intercetto a differenza di Rodgers. Un'altra bellissima nota di giornata: abbiamo interrotto i passaggi consecutivi senza intercetto di Re Aaron. Una soddisfazione nella soddisfazione. Per il resto Howard, solite corse, sempre molto efficaci, 60 yard in 19 portate, un touchdown, dei terzi down conquistati. Tra l'altro Howard, vado a memoria, ma un'ottima ricezione da 15 yard in una situazione molto particolare, ne voglio parlare dopo. Green Bay ha risposto con delle buone corse di Williams, delle onestamente ottime ricezioni di Adams, che ha tolto le castagne dal fuoco a Rodgers in un paio di occasioni. Robinson, grandissimo, un 54 yard in 3 ricezioni e nel valore del giocatore anche dovrebbe aver ricoperto l'ultimo perdonatemi, non mi viene il termine l'onside kick finale, come avete sentito in apertura dalla ripresa del commento di Jeff Joniak. Alex, raccontaci un po' tu la partita, tutto tuo il microfono.
La partita è andata come doveva andare, perché la squadra superiore durante l'anno si è dimostrata appunto tale. Io penso che Trubisky abbia preso grande fiducia dopo la partita contro i Rams, dove non è stato lui assolutamente il protagonista, però come al solito ha capito di avere intorno una squadra, elementi più che validi sui quali poter puntare. La partita l'abbiamo sempre avuta in controllo noi, e quando Rodgers e i Packers sono riusciti a pareggiare è stato per un paio di, secondo me, azzardi presi da parte di Coach Nagy, che vabbè, possiamo analizzare un pochettino più avanti. La difesa padrona, Khalil Mack al primo possesso è andato subito a segno con un sack l'ha fatto con la schiena, un sack l'ha fatto con le mani, un sack l'ha fatto lanciandosi addosso. Anche Leonard Floyd, che è puntuale sul quando viene chiamato in causa contro Rodgers, è una delle sue prede preferite, per cui la difesa ottima. La mia ball prediction era 7 sacks, ne abbiamo fatti 5, ci sono andato vicino. Trubisky sartoriale, giusto, preciso, è andato a segno quando doveva andare a segno, nonostante comunque il fumble sull'end-off di Coin con Howard, che non si sono capiti, perché lì probabilmente Coin voleva tenere lui la palla e Howard invece ha stretto il braccio per portarsela via, e il risultato è stato il fumble. Trubisky comunque ha risposto bene dopo il pareggio, sempre comunque grazie all'aiuto della difesa, dello special team, che ha fatto un ottimo lavoro. Il nostro special team è particolarmente in crescita, e trovo che abbia messo la condizione Clay Matthews su tutti e la difesa dei Packers di essere decisamente frustrata. Il nostro quarterback è stato elusivo, imprendibile, quel genere di giocatore che ti fa spazientire e che poi a un certo punto ti manda in ginocchio, ti dà il colpo del KO quando è il momento giusto. Il colpo del KO è arrivato con il touchdown di Trey Burton, che era lì, era dove doveva essere. Trubisky lo cerca spesso, ha smesso di cercarlo negli ultimi periodi perché comunque c'è stato anche il rientro di Shaheen, ci sono state un po' di cose. Jordan Howard è il momento per lui, Jordan Howard è tornato, tra l'altro anche questo, una parentesi in ottica fantasy, la mia sensazione è quella che Jordan Howard a questo punto avrà grande spazio nel gioco, e sicuramente nella partita contro San Francisco porterà molti palloni, perché comunque a questo punto siamo qualificati, possiamo giocare anche un po' per i singoli e le sue yard ci stanno particolarmente a cuore. Nel complesso hanno vinto i migliori sul campo, hanno vinto i migliori per via di una preparazione che si vuole, di un team che è molto più coeso e molto più unito. I Packers sono andati in frantumi questa stagione in qualche maniera, noi siamo contenti così, andiamo avanti ragazzi.
Sì, un paio di note su quello che hai detto. Shaheen secondo me ha davvero del potenziale enorme, rischia davvero di poter diventare veramente un quarterback, sì, un tight end che per il quarterback può essere un punto di riferimento quasi alla pari di quello che è stato Gronkowski per Brady. Ho usato il passato,
sì, non a caso lui lo chiamano Baby Gronk,
sì, perché comunque ha la stessa fisicità, ha dimostrato ottime mani anche quando le mani mancavano, perché comunque con Fox, se non ricordo male, 3 lanci in end zone e 2 touchdown li ha messi a segno dalla stagione da rookie. Poi purtroppo non è fortunatissimo, perché fra la stagione di Fox, fra che questa si è fatta male, purtroppo è difficile entrare in un team rodato come questo.
Però ha trovato il suo spazio.
Sì, sì, no, è sicuramente utile alla causa. Un unico dato sicuramente dalle statistiche viene falsato, perché viene preso il punto di snap. Il lancio di Trubisky per Burton erano mi pare intorno alle 25 yard di lancio, perché erano intorno alle 75 di Green Bay. Hanno snappato un po' più avanti, ma con lo shotgun ha portato via 7-8 yard buone, quindi il lancio effettivo sono 25 yard, che insomma, una discreta precisione. Stefano?
Certo. Allora, io, per me, come sapete bene, le partite contro Green Bay sono sempre di un altro livello rispetto a tutto il resto, quindi sono delle partite particolari per la rivalità che c'è, per quello che significano per la squadra, per le due società. E quindi non sono mai troppo scontate. Sì, noi siamo sicuramente il team migliore quest'anno per tantissimi motivi, e il record e il gioco espresso lo dimostrano, però appunto quando si tratta di Green Bay, purtroppo di certo non c'è mai niente, specie quando gioca Rodgers. E per me abbiamo fatto una signora partita, considerato che il clima era da playoff, ragazzi, perché era una partita che, se fosse stata una partita di playoff, nessuno si sarebbe sorpreso, anche per come è andata. Volevano vincere tutte e due le squadre, loro hanno anche pareggiato a un certo punto, riportandoci davanti ai fantasmi di Week 1, e lì si è visto Trubisky, che è uscito fuori come il grande campione che sta diventando, e ha subito reagito a quel pareggio e ci ha riportato avanti. Tra l'altro, io penso che, così lo dicono anche i numeri, tra i due quarterback Trubisky abbia stravinto il duello con Rodgers. Quindi io credo che a questo ragazzo, se ancora non gli si vuole dare una completa fiducia, comunque gli si deve dare il rispetto, perché è un ragazzo che ci crede, ci sta provando, ci sta riuscendo e si impegna al massimo per portare a casa il risultato e per far vincere la sua squadra. Non è così scontato, considerato che veniamo Cutler, in cui le partite con i Packers erano la fiera dell'intercetto. Ora, appunto, i fan un pochino più grandi si ricorderanno i 40 punti alla fine del primo tempo qualche anno fa, quando c'era Treffman ad allenare e
voglio dire Tucker coordinatore della difesa, se non ricordo male.
Esatto. E l'amarezza provata in quelle situazioni, vedendo l'altra squadra che ti prende in giro per la pochezza del gioco che tu stai esprimendo, è qualcosa di molto amaro. E posso dire che durante questa partita, per come si è messa e per quello che c'era in palio, siamo riusciti a essere vendicati di tutto quello che è successo negli anni precedenti. Ottima la difesa, come sempre. Voglio far notare che se abbiamo cominciato a far segnare qualche volta i touchdown su corsa, abbiamo tenuto uno dei migliori quarterback della Lega e uno dei migliori attacchi della Lega senza touchdown su passaggio in queste ultime due settimane. Speriamo che la tendenza continui. E abbiamo dato fastidio a Rodgers tutto il giorno, l'abbiamo tenuto sotto pressione, lui era molto, è stato sempre molto bravo a uscire dalla tasca, data la sua mobilità e grazie al suo braccio a trovare ricevitori anche in punti assolutamente impossibili. Questa volta non ha avuto tempo, perché se c'era da un lato c'era Mac, dall'altro c'era Floyd, e tutti e due autori di un'ottima partita, di due sack e mezzo Mac, mi pare, e due Floyd, se non sbaglio, più il centro Hicks e Goldman e anche Nichols. Non lo abbiamo fatto muovere, e Trubisky al contrario è riuscito, come diceva Alex, a essere molto mobile. più o meno quello che voleva, il suo chiaramente.
Ok, non ha fatto... scusami Stefano, io almeno non ho perso le ultime 3-4 parole, perché ho sentito proprio...
Ti salta il microfono ogni tanto però.
Prova un po'. A me? Sì, ma è successo solo una volta. Le ultime 3-4 parole su Trubisky.
Che è stato molto elusivo, è stato molto... ha fatto un po' l'Aaron Rodgers Trubisky in questo caso, e è riuscito un paio di volte grazie alle sue gambe a tirarsi fuori dall'impiccio, una volta trovando Shaheen su quella bellissima ricezione a sinistra, e poi prendendo dei down lui stesso con le sue gambe. Abbiamo fatto un'ottima partita, ci siamo meritati sicuramente la vittoria, il titolo, e in più abbiamo eliminato loro, per cui direi che non poteva andare meglio.
Perfect day quindi per Stefano. Tonio!
È esattamente il titolo dell'articolo che uscirà domani.
Perfetto. Tonio, tutto tuo?
Sì, beh, c'è poco da aggiungere. Gli altri sono stati abbastanza precisi e... diciamo molto molto aspettate sono stati molto precisi e nell'elencare quello che è accaduto. Come al solito però io cerco di trovare l'ago nel pagliaio. Alcune scelte di Nagy non mi sono piaciute, per esempio ne parleremo sicuramente spazio più avanti, ma voglio iniziare a parlare dell'argomento. Il fake punt non mi è piaciuto, la scelta del fake punt non mi è piaciuta assolutamente, anche perché secondo me è arrivato il momento dell'anno in cui le cavolate e gli errori commessi iniziano a valere una stagione intera e non più una partita. È arrivato quel momento dell'anno in cui bisogna decidere se essere dentro o essere fuori, e Nagy in un certo senso questo deve capirlo. Va bene essere aggressivi, ma fino a un determinato punto, perché oltre ai punti effettivi che sono costati la giocata del fake punt, si rischiava di anche qualcosa in più. Ai playoff questi errori valgono il doppio, secondo me caricano troppo gli avversari e possono destabilizzare la nostra squadra dal punto di vista mentale. Quindi per me ora è arrivato quel momento, giocare un po' più da manuale e rischiare meno, ma come si diceva prima, è l'inizio di un qualcosa di grande, ma la squadra ha tutte le possibilità per farlo, ma bisogna comperlo a piccoli passi.
Ok, è difficile non concordare con tutto quello che avete detto, quindi io voglio aggiungere solo un dato che secondo me è abbastanza eloquente della stagione. Prendendo quello che secondo me all'inizio soprattutto dell'anno è stato il reparto più martoriato, cioè lo special team, che tra l'altro l'assistente dello special team è Brocco Livo, vecchia conoscenza del football italiano. Special team che all'inizio anno hanno purtroppo fatto degli errori in diverse partite ripetuti che hanno messo un po' di amaro, però questo special team oggettivamente, ragazzi, è cresciuto tantissimo. Domenica, se non sbaglio, due volte abbiamo costretto con un punt Rogers a partire praticamente dalla sua goal line. Stento a credere a quello che dico. Bellamy è un giocatore che in questo momento, per quello che fa negli special team, forse meriterebbe addirittura una chiamata al Pro Bowl se ci fossero gli special team che avessero un qualche tipo di significato. E questo secondo me prendo Bellamy perché secondo me è il più, oltre al grande lavoro che fa nello special team, l'attacco che comincia a girare, gli schemi, sembra strano dirlo alla fine dell'anno, ma gli schemi di Nagy cominciano ad essere familiari, non più cioè ormai ci si allena per perfezionarli, non per impararli. Gli schemi di Nagy cominciano a essere parte integrante della mentalità dei giocatori, e non è un caso, secondo me, che Bellamy sia stato determinante, se non sbaglio, nell'ultimo drive offensivo, quello del touchdown di Cohen, a prendere un lancio di Trubisky, che peraltro, se non sbaglio, era una situazione in cui dovevamo fare intorno alle 40-50 yard, ha preso un bel lancio e non avevamo timeout, quindi siamo stati molto bravi a andare in no huddle. E poi vabbè, Cohen è stato devastante a portarla in fondo. Però ecco, secondo me Bellamy è un po' il ritratto di un giocatore che fino all'anno scorso, e lo dico io da minimo estimatore in tutto il mondo, è riuscito a crescere talmente tanto, perché tutta la squadra sta crescendo tanto, e gli aspetti più negativi, come potevano essere quelli dello special team, adesso sono parte di un grande gruppo che ha dei limiti, ancora io non ho ben chiari quali, però li abbiamo, perciò il Super Bowl non ne parliamo, perché non è cosa nostra. Però la squadra c'è, la dinastia, io è una parola che non voglio utilizzare, anche se so che Alex l'ha già usata, però io personalmente preferisco non usarla, più per scaramanzia che non per altro. Abbiamo ribaltato le carte. Nagy, su questo, indipendentemente da quello che potrà essere il finale di stagione, wild card, non wild card, bye, perdiamo la prima, uguale, Nagy ci ha riportato ai playoff nel suo primo anno, battendo i Packers il giorno della vittoria del titolo. Quindi nella storia lui un angolino se l'è già disegnato. Speriamo che sia solo un angolino di tante pagine.
C'è da dire una cosa, Luca, che per me vale più di tutte. Il record di Matt Nagy, che è in questo momento che vanta 10 vittorie all'attivo, è successo solo una volta prima di domenica nella storia dei Bears, e siamo a 99 anni, che un allenatore nel suo anno da rookie riuscisse a fare 10 vittorie, ok? Questo allenatore si chiama George Halas e l'ha fatto nel 1920. Ora, per chiunque stia ascoltando la trasmissione, quando si parla di George Halas, se vi interessano i Bears, George Halas è il vostro dio, anche più di Walter Payton, perché tutto quello che ha fatto Halas per i Bears è molto di più di quello che ha fatto Payton, e non si può paragonare a quello che farà nessun altro. Ora, il fatto che il nostro allenatore odierno sia stato in grado di fare quello che il più grande Bear di tutti i tempi abbia fatto nel suo anno da rookie, è un segnale molto più che incoraggiante, molto più che positivo, perché nessun altro allenatore nella storia dei Bears è riuscito a fare 10 vittorie al suo primo anno. Questo significa che tu vai per forza di cose a costruire qualcosa di importante. A me piace chiamarlo dinastia, voi chiamatelo come volete, però è così. Allo stesso tempo, tutta un'altra serie di segnali sono arrivati. Adesso vabbè, io nell'articolo che ho scritto per Huddle Magazine ho detto che non ho paura a chiedere il Defensive Player of the Year per Mac, e poi adesso su questa cosa vorrei riconfrontarmi con Antonio a distanza di 2 settimane, dove The Mighty Aaron Donald è scomparso dalla faccia del football americano, mentre Mac ha comunque vinto 2 partite, non dico da solo perché sarebbe esagerato, però ha vinto 2 partite impressionanti. Sicuramente quella contro i Packers ha messo lui le cose in chiaro sin dal primo possesso, dicendo tu oggi non passi, se lo decido io. E infatti, finché lui ha deciso che lui non doveva passare, non è passato, riferendomi a Rodgers. Mac in questo momento, con credo 12 o 13 partite all'attivo, ha 12 sack e mezzo, e nella storia dei Chicago Bears
più di tutta la squadra dei Riders messa insieme, che è la sua squadra.
Tra parentesi, nella storia dei Chicago Bears soltanto una persona, che è nota come Sackman, parliamo di Richard Dent, MVP del Super Bowl del 1985, nell'84 ha fatto 17 sack e mezzo, nell'85 ne ha fatti 17 e credo qualche anno prima o dopo ne aveva fatti 12 o 12 e mezzo come Mac in questo momento, per cui a questo punto i numeri sono dalla nostra, e chiaramente parlare di Super Bowl potrebbe essere prematuro. Io oggi come oggi sono felice, sono un tifoso felice, è il mio primo anno con Chicago Bears Italia, abbiamo accompagnato tutta la stagione scrivendo articoli, registrando puntate, questa è la nostra soddisfazione personale, penso di parlare a nome un po' di tutti, il fatto che comunque questa squadra è cresciuta, noi siamo cresciuti, è bello essere arrivati tutti insieme dove siamo arrivati e siamo felici così, è chiaro che abbiamo una fame incredibile, siamo ancora a digiuno in realtà, però il primo titolo è un segnale importantissimo, è un qualcosa che è priceless, non ha prezzo per quanto mi riguarda, penso che la pensiamo un po' tutti in questo modo, ecco.
Assolutamente sì. Assolutamente. Io vorrei aggiungere una cosa in merito alla questione della partita di domenica. C'è stata una cosa che Coach Nagy ha detto ed è stata una cosa che mi ha fatto preoccupare di molto, devo dire, inizio partita, perché è la stessa cosa che disse John Fox durante l'ultimo anno l'ultimo anno che è stato allenatore dei Bears 2 anni fa, cioè che la partita contro i Packers è una partita come tutte le altre. Ora, questo non è vero, ovviamente, per tanti motivi, è inutile stare a rielencarli qui, e Nagy ha detto la stessa cosa, però poi ha aggiunto: visto che noi stiamo facendo bene adesso, non bisogna pensare di fare qualcosa di diverso da quello che stiamo facendo, perché quello che stiamo facendo funziona, allora continuiamo a fare quello che stiamo facendo e andrà bene. Ed è stato, secondo me, un segno di grande maturità e una dimostrazione di grande coerenza e di fiducia sia nel team sia nel lavoro che è stato fatto, e che non è poco, considerato che l'anno scorso eravamo a 4 vittorie e avevamo tutti i capelli dritti a questo punto della stagione, e quest'anno invece andremo a giocarci i playoff.
Tonio, vuoi aggiungere qualcosa anche te?
Ma guarda Luca, da aggiungere penso ci sia poco.
Volevi rispondere anche ad Alex.
Sì, perché noi ci eravamo lasciati 2 o 3 settimane fa sul fatto che tu eri fermamente convinto che Donald meritasse il Defensive Player of the Year, che lo aveva già in tasca in realtà, tu hai detto questo. Sì. E voglio chiederti se oggi pensi ancora che sia così, dopo quello che è successo in queste 2 settimane.
Allora, dopo queste 2 settimane mi duole dirlo perché è il mio giocatore preferito, ma Donald non sta performando ai livelli a cui dovrebbe performare, e buona parte è forse anche colpa dell'intera squadra, ma al momento devo darti ragione, forse la situazione si è un po' ribaltata verso questo punto.
E pensavo così, io non, onestamente ho seguito poco questo fine settimana i Rams, che ho visto faticare molto e perdere poi con una squadra come Philadelphia, anche se, giusto, no, sì, ha perso contro Philadelphia, non ho detto una cavolata.
Giusto.
Ho sempre il dubbio, che però ha questo false, che insomma siamo nel periodo false di Philadelphia, quindi boh, stiamo attenti. Ma tu che i Rams sicuramente li segui meglio di me, può essere che davvero la partita contro i Bears abbia incrinato un po' qualcosa nel meccanismo, un po' di anche semplicemente aver leggermente girato quello che è il momentum, il famoso momentum americano, quindi perdere un po' di certezze è bastato a mettere in crisi la squadra, o forse è solo magari una tattica, un rilassamento prima dei playoff per evitare che ci siano degli infortuni?
Allora, mi piacerebbe essere da una parte d'accordo con questa tua affermazione, ma purtroppo la situazione al momento per i Rams non è così. Io il momento lo vado a ricercare un po' più indietro, che è quello dopo il bye, dopo la partita vinta contro Kansas City. Da lì si è iniziato a ingrinare qualcosa, non so se nello spogliatoio o non so in quale altro ambito, ma è da lì e da quel punto che vedo i Rams giocare male, non essere più la squadra che si ammirava inizio stagione. E forse si è perso qualcosa, non so dirti precisamente cosa, ma non sono quella squadra di inizio stagione. La secondaria è una bruttissima copia di quella che si presentava in asse di partenza. Goff sta mostrando forse non parlo troppo di inesperienza, ma una non attitudine a performare ad alti livelli. Non poco tempo fa sul mio Twitter ho scritto che per me Goff non sarà mai un elite QB e purtroppo in queste partite mi sta dando ragione.
Ma io sinceramente ora come ora mi guarderei bene a dare, perché adesso ho anche letto oggi un articolo uscito oggi in giornata su Adol che parlava di Los Angeles nella situazione di premere o non premere il pulsante di emergenza, perché si sapeva che comunque il team era forte, era preparato, però vedere come un team poi è in grado di reagire alle sconfitte lì poi cambia. E a quanto pare sembra che Los Angeles in questo momento non abbia quella spinta, quella marcia in più per reagire a quelle che sono state le sconfitte. Allora, a parere mio, la sconfitta contro i Bears è stata brutale. Brutale perché ti ha messo davanti la realtà dei fatti, ossia tu hai schiacciato, sottomesso l'intera NFL, poi ti sei trovato davanti una difesa, un contesto dove comunque c'è un muro, c'è un team super preparato, ci sono dei talenti che trascinano e tutto quello che abbiamo visto in campo ha ridotto il miglior attacco dell'NFL alla miseria di due field goal, ok? Quello è uno svegliarsi con una secchiata di acqua gelata, ossia lì vuol dire forse c'è qualcuno più forte di noi. Io non vorrei fare l'errore di sottovalutare i Rams, anche perché a parere mio i Rams sono un gradino avanti rispetto a dove siamo noi, hanno fatto la loro ricostruzione, hanno fatto le loro mosse, hanno giocato i playoff l'anno scorso, se non sbaglio sono usciti al primo turno, hanno un briciolo di esperienza in più rispetto a questi Bears nel crearsi comunque un percorso, specie che punti ad arrivare alla finale del Super Bowl. Il problema è troppo caldi, troppo presto. Tu hai giocato 10 settimane a dei livelli stratosferici, poi hai affrontato New Orleans, che secondo me è una signora squadra ed è una squadra superiore, perché Drew Brees è un giocatore superiore rispetto a Goff. Penso che i ricevitori di New Orleans, penso che Michael Thomas sia un ricevitore di gran lunga superiore a un Brandon Cooks e cose simili. Dopodiché hai perso quella partita combattendola, però l'hai persa. Contro Chicago l'hai persa nettamente e contro Philadelphia sei andato sotto di due touchdown, hai cercato poi un assalto finale e hai perso comunque di una lunghezza, hai perso due partite nell'arco di una settimana, eri numero uno, a questo punto non hai più neanche il fattore del vantaggio casa e se perdi una partita e Chicago ne vince due sei anche fuori dalla bye week, quindi è tutta una situazione abbastanza delicata e lì bisogna vedere quanto lo spogliatoio è in grado di tenere i nervi saldi. Noi quando abbiamo perso delle partite cazzute, anche perché voglio dire la partita contro Miami l'hai persa per un field goal, la partita contro i Packers l'hai persa per un punto maledetto, la partita contro i Giants l'hai sempre persa per un field goal, quella contro i Patriots l'hai persa per una yarda che Kevin White ha mancato su Hail Mary, c'è sempre stata una reazione in qualche modo dopo, no? Questa cosa sembra mancare a Los Angeles in questo momento e lì si vede quanto un team è unito, quanto un team può fare quello che è l'overcome del problema, andare oltre il problema e risolverlo.
Sì, ci sta no. Anche... Scusami, vai Antonio.
No, dicevo Alex, hai perfettamente ragione con quest'ultima tua frase, hai colto in pieno. I Bears sono una squadra, i Rams no, parlo di spogliatoio.
Sì, ecco, volevo intervenire un po' per chiudere, un po' per ricordare che comunque i Rams quest'anno, sì, sono due squadre completamente diverse e basta vedere la pre-season, i Rams hanno fatto dei contratti importanti contratti in vista di un futuro contratto da quarterback per Goff, e grazie al contratto basso di Goff si sono permessi, a parte il faraonico contratto a Donald, ma anche il contrattone a Sue, e credo che neanche Talib e Peters siano arrivati per un pugno di mosche e due noccioline.
Quali
quindi,
portano?
Quindi, come scusa?
Sì, sì, dico, quali costano, cari?
Quindi loro giustamente, probabilmente questo è il rovescio della medaglia, di avere tanti grandi giocatori, che all'interno dello spogliatoio probabilmente c'è un po' di rivalità, non c'è quel senso comune, anche perché i Bears, ragazzi, hanno un roster, cioè, parliamo di Jackson, parliamo di Trubisky, parliamo di Cohen, parliamo di ragazzi giovanissimi che probabilmente hanno anche molto in comune, hanno anche molti interessi in comuni al di fuori del campo, che sicuramente loro, ognuno fa il suo, però conta dal punto di vista della coesione e della brotherhood. Comunque, sul discorso Rams, il discorso dei PO, volevo introdurre le domande che ci sono arrivate questa settimana. La prima la passo a Antonio, perché me l'ha twittato ieri o oggi. È una domanda di Fabrizio che ci chiede: come sta Eddie Jackson? Antonio? Mi hai girato il tweet, non ricordo. Ok, sono un po' stanco, sì, sì. Scusate. Eddie Jackson fondamentalmente diceva non dovrebbe essere niente che non preluda, cioè che significhi la fine della stagione, quindi considerando che mancano due partite più la partita dei playoff, è possibile vederlo in un paio di settimane, in un paio di settimane dovrebbe rientrare, non di più, giusto?
Sì, al momento si parla di una ankle injury, un problema alla caviglia. Nagy ha detto in conferenza che non si tratta però di un problema grave, e i Bears sono fiduciosi, però basta farlo riposare, anch'io sono abbastanza fiducioso su questo.
Benissimo. La domanda successiva invece, anzi in realtà sono, per dire la verità, tre, e ce la fa Vincenzo, grazie ragazzi per averci iscritto questa settimana. La domanda è, fra le tre rispondo io alla prima, cioè il fatto di essere underdog è una fortuna per noi? Sì, ovviamente sì, perché essere considerati gli underdog comunque ti libera di tutte quelle aspettative che che i tifosi hanno, e quindi questa è una cosa che noi Bears, che sicuramente rialza le nostre quotazioni, perché noi siamo contentissimi di essere ai playoff, non sarebbe una tragedia uscire magari anche alla prima partita, anche se insomma le aspettative per la prima partita almeno sono abbastanza ottimistiche. Però ecco, sì, in generale essere considerati sfavoriti è sempre un vantaggio all'interno di uno scontro diretto. Poi ci ha chiesto sempre la domanda, chi considera più pericoloso tra Saints e Rams, e questa domanda io invece la giro a Stefano, che tra l'altro ha mezza squadra dei Rams al fantasy.
Esatto, che spero che mi facciano vincere il Super Bowl questa domenica, visto che ci siamo arrivati, adesso ormai conviene tentare il tutto per tutto. No, dunque, il punto è, i Rams adesso sono in una fase un po' di down, quindi sicuramente anche giocarci contro a Los Angeles sarebbe più facile. I Saints, sebbene non si stiano impegnando moltissimo nelle ultime due partite, hanno un po' faticato sia con Tampa sia in questa qui con Carolina, e l'attacco non ha girato benissimo. Brice ha lanciato abbastanza male, poco, non troppe yard, pochi touchdown, non precisissimo, infatti è stato intercettato, e Camara è sempre lui, anche se in tono minore, Ingram meno presente. Fatto sta che New Orleans in casa è sicuramente molto più forte che fuori casa, e comunque avendo il primo seed, noi per come stanno le cose in questo momento, noi potremmo incontrarla soltanto nell'NFC Championship, ed è un po' il riprendere quella storyline che di cui avevamo parlato, per chi lo ha letto, nell'articolo su Zach Miller, cioè arrivare a giocarsi l'NFC, il titolo NFC a New Orleans e batterli. Tra l'altro questo mi costerebbe anche una serata di alcol a profusione in Veneto, grazie al nostro caro collega Matteo Bellato, che colgo l'occasione per salutare. Ciao Matteo. E niente, quindi io sono convinto che, rispondendo alla domanda, che adesso come adesso i Rams sicuramente, ma anche perché non c'è un'altra possibilità.
Ok. Benissimo, molto, sempre molto preciso, Stessa, è veramente incredibile. L'ultima invece, che è quella più peposa, la lascio a Alex. Chi preferiresti affrontare fra Vikings ed Eagles?
I Vikings sono un po' insidiosi, perché comunque sono divisional, sono quelle partite vicine dove ti conosci e può sempre succedere di tutto, anche se noi comunque contro i Vikings abbiamo giocato molto bene ed è stata un po' una delle prime vere prove che abbiamo superato. Gli Eagles arrivano da un Super Bowl e tendenzialmente, nonostante la loro stagione non sia stata delle migliori, io non mi fido degli Eagles, quindi preferirei affrontare i Vikings. Voglio però dire una cosa, perché il discorso underdogs è un discorso che tiene banco quando ci sono i media che devono scrivere, devono parlare. Noi, che tra una scaramanzia e l'altra preferiamo rimanere umili e non parlare di Super Bowl, a Chicago nessuno ha paura di nessuno, questa cosa deve essere chiara ai tifosi. Chicago non si considera un underdog, Chicago è uno squadrone, sa di esserlo. I Bears sono la tradizione del football e in qualsiasi momento si parli di football, i Bears non hanno paura di nessuno. Questa cosa deve essere chiara un po' a tutti. Io questa cosa l'ho vissuta sulla mia pelle, ho imparato a capire che anche nel momento in cui tu sei super sfavorito e sei quello che i media chiamano underdog, a Chicago l'underdog non esiste. Noi siamo i Bears, che è una cosa diversa. I Bears sono la legge, i Bears rappresentano tutto quello che è l'essenza di Chicago, per cui gli underdogs che parlino i media, ma questa squadra non si sente inferiore a nessuno e non si sentiva inferiore a nessuno neanche quando le cose giravano male, perché a Chicago le cose funzionano in questo modo. Questo è giusto una parentesi che io ci tengo a sottolineare, ecco, perché è così la realtà dei fatti. Stai parlando dei Bears, non stai parlando di una squadretta.
No, vabbè, non che fossimo una squadretta come underdogs, però abbiamo oggettivamente dei limiti in termini di esperienza, in termini anche di serenità nel giocare magari una cosa che una squadra come i Patriots sono abituati a giocare, sono in un clima abituato. Noi invece, molti dei nostri giocatori non hanno mai visto una partita di playoff, quindi ci sta un po' l'emozione.
Quello sì, però c'è anche chi ha vinto qualche titolo, cioè chi ha vinto
sì,
il titolo.
Sì, no, però secondo me
è proprio un concetto di mentalità Chicagoan, è proprio il concetto di mentalità che quando si parla di sport a Chicago non si ritiene mai inferiore a nessuno, neanche i tifosi dei White Sox, sì, cioè è proprio una cosa di mentalità che io sto cercando di spiegare, di riportare, almeno per quelle che sono le mie esperienze. Quando Chicago scende in campo non gli interessa chi c'è davanti, perché comunque tu stai rappresentando Chicago, stai rappresentando comunque quella che è la storia dello sport in America in qualche modo, ok? Perché c'è tantissima tradizione in ogni sport. Il senso della cosa è vero che magari manca l'esperienza, ma la testa non si abbassa mai davanti a nessuno, nel senso che la testa è sempre alta. Umile può essere il modo di pensare guardando avanti, ma quando si tratta di affrontare la partita a Chicago nessuno abbassa la testa da nessuna parte. Questa cosa io penso di averla vissuta in questo modo e sono abbastanza certo di quello che dico, per cui il media ti parla di underdog, non andare a parlare di underdog a Coach Nagy, perché secondo me ti fa vedere la direzione della porta, ecco.
Ma posso aggiungere una cosa?
Vai Antonio, poi voglio aggiungere anche io.
Sì, volevo fare una precisazione sul fatto dell'essere considerati underdog. Diciamo, bisogna fare una piccola distinzione. L'anno scorso gli Eagles erano underdog perché non si sapeva che cosa potevano fare con Fultz e dove potevano arrivare. Quest'anno tutti sanno che cosa sono i Bears e di che cosa sono capaci. Quindi forse la distinzione vera tra gli underdog sta qui, per me.
Ok, no, io Stefano.
Ma guarda, io penso che a parte che sono assolutamente 100%, anzi 1000% d'accordo con Alex, perché non dobbiamo inferiori a nessuno, sempre stando attenti, perché non bisogna mai sottovalutare l'avversario, ma inferiori mai a nessuno, soprattutto adesso. Ma voglio dire, queste partite di playoff sono un terno al lotto, nel senso sono un territorio che noi non conosciamo e potrebbe succedere di tutto, cioè la squadra potrebbe maturare ulteriormente durante la partita. Ad esempio, ritorniamo un attimo alla partita contro i Packers, prendiamo un attimo quando i Packers hanno pareggiato lì. Lì si sarebbe tranquillamente potuta, la partita sarebbe tranquillamente potuta andare sugli stessi binari della partita di Week 1. In realtà poi la squadra ha saputo reagire, sono rimasti concentrati, sapevano quello che dovevano fare, l'hanno fatto, e la partita è andata invece in un altro modo. E quindi non è detto che nei playoff non possa succedere la stessa cosa, cioè ti trovi comunque davanti ad una situazione di pressione e tu riesci a maturare ulteriormente, ad andare avanti.
Ok, volevo poi chiudere con la domanda del nostro Nick, che ci chiede, nell'ottica di essere degli allenatori con la gestione tipo social manager, football manager e vari manageriali, meglio panchinare i giocatori per preservarli per i PO, magari fondamentali, o puntare magari al tutto per tutto e cercare di saltare la wild card? Non più di 15 secondi a testa. Parto da Alex.
Innanzitutto diamo a Cesare quel che è di Cesare, perché mi pare che questa domanda sia una domanda di Cesare e non di Nick, se non ricordo male, perché la stava già dicendo da un po' questa cosa. E secondo me devono giocare.
Ah sì, l'ha detto anche nella scorsa puntata, sì, a onor del vero è verissimo.
Mi sarebbe anche un'altra domanda di Cesare che poi dobbiamo fare, perché certo. Mi si è raccomandato. Anzi, Cesare, ciao Cesare!
Ciao Cesare! Le scene avvicinandosi al Natale sono tremende, purtroppo.
Purtroppo sì, ci dispiace che tu non sia qui con noi, ma speriamo di averti per la prossima volta.
Sì, comunque i miei 15 secondi me li spendo dicendo che andrebbe fatto un 50-50, non dobbiamo perdere il ritmo, va bene sperimentare qualcosa, non dobbiamo neanche perdere i giocatori, quindi ci saranno sicuramente molti meno snap da parte dei campioni del nostro team, però dobbiamo comunque giocare perché è importante, questa squadra se perde il ritmo va in deficit, quindi è bene che noi rimaniamo con la guardia alta.
Ok, Ste.
Dunque, io parto dicendo che non mi fido dei Vikings per niente, specie dopo la partita dell'altra volta, in cui loro hanno tentato un po' di andare a farci male, e Trubisky ha perso due partite anche per questo. Quindi io sono anche d'accordo sul fatto che non bisogna perdere il ritmo, quindi con i 49ers io giocherei normalmente. Per quello che riguarda i Vikings, probabilmente c'è da capire se loro fanno i playoff oppure no. Se loro fanno i playoff, probabilmente ci sarà una partita molto, molto blanda, perché non conviene a nessuno farsi male e rischiare di, di avere dei giocatori indisponibili per i playoff, quindi sicuramente sarà una partita giocata molto, molto meno intensamente. Se loro non dovessero fare i playoff, io magari farei giocare gli starter un primo tempo, il secondo tempo lo farei fare alle riserve.
Ok, Anto?
D'accordissimo con quanto detto dagli altri in precedenza. Dobbiamo giocare per mettere chilometri nelle gambe, ma dobbiamo anche salvaguardarle le gambe. Quindi sono anch'io per il 50 e 50 sostanzialmente.
E sostanzialmente è un 4 su 4, quindi anch'io mi confermo quanto avevo detto settimana scorsa. Benissimo. Possiamo passare alla fase finale della nostra puntata, anche perché siamo a 48 minuti di registrazione. Domenica andiamo a San Francisco a giocare contro i 49ers, squadra che quest'anno non ha particolarmente brillato, ma perché non doveva... scusate, mi sono dimenticato la domanda di Cesare. Stefano, tutta tua.
Beh no, in realtà è una domanda che ha fatto a tutti noi e vorrebbe una risposta da tutti noi.
Sì, sì, tu sei il primo.
Sì, allora, grazie. Allora, allora intanto beh, ricordiamo la domanda qual è. Quale cosa siamo disposti a fare se in caso di vittoria dei Bears per ogni turno di playoff, quindi partendo dal primo turno fino ad arrivare al Super Bowl. È un po' difficile dirlo, perché sono delle cose che magari vanno anche contro la morale o il buon gusto, se proprio vogliamo. Diciamo che allora, sicuramente quella cosa dell'NFC Championship, se fosse contro i Saints, vabbè, l'abbiamo detto, io e Matteo Bellato ci ubriacheremo in Veneto e sarà una cosa abbastanza pesante, diciamo, perché poi in Veneto, insomma, per chi c'è stato lo sa, non vanno tanto per il sottile. E non lo so, per quello che riguarda il Super Bowl, sinceramente non vorrei essere troppo poco scaramantico, quindi eviterò di pronunciarmi in questo senso. So che Cesare se ne avrà un po' male, ma non vorrei pronunciarmi per ora.
Anto?
Ma è difficile perché bisognerebbe inventarsene una per ogni turno. Così su due piedi ti direi che smetto con l'alcol. Le birre
in Veneto ci danno dentro e lui giustamente
le birre sono già partite.
Qui è Bellato, non ti invitiamo a fare la celebrazione eventualmente.
Sono già partite a profusione contro i Packers e quindi per il momento mi tengo quella. Per il Super Bowl chissà, non mi pronuncio.
Alex?
Io sono per mezzo sangue veneto, sono un cavatton, quindi mi associo ai fratelli veneti con delle grandi sbronze, ma il problema non sarà la sbronza, il mio problema non è prendere la sbronza, quella arriva sempre volentieri in qualche modo, il problema è il giorno dopo, quindi più sarà importante il turno e più l'hangover, che è quello che mi manda KO totalmente, perché andare a lavorare il giorno dopo la sbronza per me è deleterio, non ho più il fisico per farlo dopo tanti anni di lavoro, il mio hangover sarà sempre peggiore. Però attenzione, perché se i Bears dovessero andare al Super Bowl, io farò di tutto per prendere un ticket per il Super Bowl, e questa cosa è una promessa che mi sono fatto io, ho una parola sola e la mia promessa la mantengo sempre. Nel caso di vittoria e di mancato ticket, perché può essere che il ticket per il Super Bowl manchi per una serie di motivi che possono essere la troppa richiesta o il prezzo fuori dalla portata, se dovessimo vincere vedrete la mia faccia alla parade, quello potete starne abbastanza sicuri.
O come ricercato o come arrestato, esatto. Ma ci sarà.
Esattamente. Io... mi piacerebbe sinceramente l'idea di... perché comunque vabbè, il Super Bowl è una cosa per pochi, la metà dei biglietti ce l'hanno in mano gli sponsor, questa è la verità, e l'altra metà ce l'hanno in mano agenzie che li rivendono a prezzi stratosferici, e quindi potrebbe essere un qualcosa di abbastanza complesso. Io ho visto due finali di Champions League nella mia vita in giro per l'Europa, e tutto sommato i prezzi erano quelli che, non so, mi hanno dato un biglietto una volta, un amico mi ha regalato un biglietto per la partita contro i Packers dei Bears nelle prime file, all'incirca erano $500 un ticket. Penso che per il Super Bowl arrivi a sfiorare i 5.000 senza problemi, e potrebbe essere un po' più complesso, ecco, a livello economico, però la parata è qualcosa di veramente importante. Io ero a Chicago nel 2016 alla parata dei Chicago Cubs, e c'erano più di 5 milioni di magliette blu in giro per Chicago, per il centro, per le metropolitane. È stato qualcosa di pazzesco, e i Cubs non sono assolutamente la mia squadra di baseball, perché io tifo New York Yankees. È stato qualcosa di emozionante quella giornata, figuriamoci i Bears, e i Bears valgono di più dei Cubs a Chicago, questo è fuori discussione, per cui sarebbe dura per me perdermi quantomeno le celebrazioni, ecco.
E da parte mia non so assolutamente cosa potrei fare per le partite di playoff, anche perché ho un carattere un po' particolare, quindi tendo a cercare di non bere, e sottolineo tendo a non cercare, che non è un profuso italiano schifoso, però posso assicurarti, Cesare, quando lo ascolterai, tanto so che lo ascolterai, che se per caso dovessimo arrivare al Super Bowl, vincere, non mi ricordo, non lo so, però tu una mattina a caso nel tuo giardino di fronte al tuo al vialetto di casa troverai una tenda. Dentro a quella tenda ci sarò io, e spero che per il Super Bowl sarai a casa, perché altrimenti io non guarderò la partita, perché io guarderò la partita dalla Bear Caverna. Quello sono sicuro, che mi autoinviterò a casa tua per vedere il Super Bowl, e quindi siamo sicuri, di questo sono assolutamente sicuro.
Bon. Guarda, lui penso che sarà a casa, perché mi ha detto che il suo fioretto per in caso di vittoria del Super Bowl è correre nudo per la strada che porta a casa sua, ovviamente ad un orario in cui
non
è denunciato per atti osceni in luogo pubblico, ma quindi sarà sicuramente, quindi so che lo troverai a casa
nudo. Benissimo. Dai, sì. Passiamo.
Diciamo di sì.
Riprendiamo l'argomento partite, l'argomento prossima settimana. Domenica andiamo, dicevo, a San Francisco, nella Baia, una squadra che sta passando un anno di transizione, nuovo head coach, un quarterback pagato bene, giustamente forse a mio avviso, considerando che ci sono quarterback vichinghi con salario full garantito che fanno prestazioni abbastanza raccapriccianti in proporzione ovviamente a quello che è il loro valore. Una squadra che è stata falcidiata dagli infortuni, tuttora credo che giochino con Mullens, terzo quarterback, una squadra che tecnicamente non dovrebbe darci molte scusate, molti problemi. Però una squadra che è farcita di giocatori che non sono sicuri di rimanere in NFL o non sono sicuri di rimanere a San Francisco l'anno prossimo, quindi in queste ultime settimane cercheranno di dare tutto loro stessi per cercare di ritagliarsi un posto in squadra per il prossimo anno, mentre dal nostro punto di vista si può pensare anche che ci sia un rilassamento per magari una, come diceva Nick e come diceva Cesare settimana scorsa, per una wild card certa, e invece un turno di riposo abbastanza insperabile. Antonio, vengo subito da te. Come vedi la partita contro San Francisco? Una potenziale sfida? Ci potrebbero essere delle sorprese? Dici un po'.
Quella è una partita che a prima vista sembra ingiudicabile, perché personalmente non so che cosa aspettarmi. Nelle ultime partite erano forse pronti a tankare in vista del draft, ma nell'ultima partita mi hanno seccamente smentito. Hanno battuto dei Seahawks pienamente in corsa per i playoff, Non so spiegarmi proprio il significato di questa partita, di questa vittoria. Quindi non so, probabilmente si prospetta una vittoria, ma non so dirti se è facile o meno.
Alex.
Allora, a me piace vederla in questo modo. Per noi è una partita che possiamo tranquillamente mandare la practice squad a giocare se dovessimo decidere di farlo, perché siamo nelle condizioni, ci possiamo permettere anche questa cosa volendo. Non succederà. A me piace sempre il lato più romantico del football, e vi posso anticipare una cosina che poi sarà parte di un progetto futuro che avremo modo di parlarne. Chi mi conosce sa che io sono molto legato alla leggenda di William Perry, del Refrigerator. Il mito di Refrigerator nasce contro San Francisco, a San Francisco, per via di una sfida, di un affronto che i 49ers avevano fatto a Mike Ditka, okay? In un championship game. Mi piace la rivalità, la tradizione. 49ers, io me la spiego la vittoria contro i Seahawks. I 49ers sono storicamente una franchigia vincente, sono una squadra che ha sempre avuto dei buoni risultati, è sempre stata comunque ai vertici della NFL in qualche maniera. Adesso sono anni in cui ci si è persi un pochettino, hanno perso il loro primo Super Bowl dopo la sfilza di quelli vinti con Montana, però è una di quelle squadre che non va lontano da quello che è il nostro modo di essere o comunque di vivere la NFL. Parlo di Chicago. Loro sono la tradizione del football, essendo comunque una squadra che è piuttosto vincente nella storia. Per loro vincere non è un problema, anche vincere nelle situazioni di difficoltà. Il tanking a San Francisco, francamente, per quanto riguarda il discorso del football, lo vedo abbastanza proibito o proibitivo, parlare di tanking. Loro hanno bisogno in qualche maniera di essere in una situazione alta. Ora, nel momento in cui due franchigie sono ritornate a Los Angeles e loro hanno perso grande visibilità sul territorio californiano, questa cosa è andata tutta a loro sfavore, tutta a loro svantaggio, perché comunque fino a un certo punto erano loro i leader della California e del mercato dell'Ovest in qualche modo. Poi, vabbè, in realtà i Rams erano già anche lì prima, poi dopo il trasferimento a St. Louis, poi sono tornati indietro, però comunque anche a livello di titoli, di vittorie, San Francisco credo sia un pochettino più avanti in generale. Detto questo, mi aspetto una sfida che sarà sicuramente giocata con onore, a prescindere da quello che potrà essere il risultato finale, o gli infortuni, o i giocatori in campo, o quelli che sono comunque le rotazioni di panchina piuttosto che titolari e starters. La partita sarà divertente. Ripeto, c'è questo aspetto storico di un qualcosa di importante, di questi affronti che ci sono stati nel passato. Sto parlando di 30 anni fa, che però sono qualcosa che in qualche modo ha cambiato la nostra storia, e mi piace l'idea della sfida sul campo dei 49ers, perché comunque è una bella sfida, è il vero football. Quindi mi aspetto una gran bella partita, anche se loro non hanno più niente da dire e noi siamo nella condizione di fare un pochettino quello che vogliamo, ecco.
Benissimo, Stefano.
Allora, io penso che questa partita con i 49ers potrebbe essere un'altra partita come quella contro i Giants. Cioè, sì, per fortuna sono cambiate le carte in tavola, quindi noi non abbiamo sicuramente necessità di vincerla, ma è una partita, appunto, come diceva Alex, loro sono una delle franchigie più storiche insieme a noi dell'NFL, e non ti regalano niente. Cioè, comunque, non è che tu vai lì e loro ti stendono il tappeto rosso e ti fanno vincere. La partita la devi vincere, soprattutto in casa loro. E tra l'altro hanno vinto 4 partite, e le ultime due le hanno vinte nelle ultime 2 partite, quindi contro Seattle e contro Denver. Comunque sono tutte e due squadre che sono, specie Seattle, in risalita. E inoltre, io adesso sto guardando un attimo le loro statistiche, cioè non è che sì, hanno per quello che riguarda i punti per game dell'attacco e della difesa, sì, sono un po' indietro perché sono 22esimi per l'attacco e 26esimi per la difesa, ma se tu poi vedi le yard sono più o meno nei primi 15, 12esimi, 14esimi, decimi per le rush yard dell'attacco. Quindi cioè, non è una squadra, è una squadra che ha sicuramente dei problemi, per carità, perché non avrebbe vinto solo 4 partite, ma non è una squadra che tu vai lì e ti regala la partita, questo sicuramente no. Per cui sarà secondo me un'ottima occasione per testare la nostra concentrazione in una situazione in cui fondamentalmente non abbiamo molto da guadagnare, ma abbiamo molto da perdere, in un certo senso. Non tanto a livello di classifica, quanto proprio a livello di continuità di gioco, non so se mi sono spiegato. È una partita secondo me insidiosa e va affrontata in un certo modo, ecco, sì, questo.
Sì, sono d'accordo. Dovremmo stare molto attenti al loro tight end, che dovrebbe essere Kittle, che ha sfiorato il record di yard ricevute in una singola partita, se non sbaglio, contro Seattle. Sentivo i ragazzi di Italian Red & Gold, il podcast che trovate sempre sul nostro contenitore di Cutting Edge. Sì, non hanno, diciamo, loro hanno avuto un anno abbastanza sfigato, un anno in cui hanno dimostrato di avere un head coach molto, molto in gamba sul piano dell'attacco, ma Shanahan si sapeva che era così. Sfortunati, hanno delle carenze abbastanza gravi in termini di roster, perché comunque gli mancano dei giocatori abbastanza, gli mancano dei giocatori chiave. Hanno Sherman, che comunque ha la sua età, anche se hanno dall'altro canto delle buone individualità potenziali. Breida, che è il running back, è un ottimo giocatore. Certo, trovarsi contro il nostro front seven un attimino gli darà la misura di quello che deve aspirare a diventare, cioè un running back che sfonda una difesa del genere, ammesso che sia possibile. Diciamo che la partita sì, l'abbiamo in mano noi. Mi scoccerebbe un po' andare a perdere a San Francisco con una squadra che ha il terzo quarterback in campo, se non fosse che è un po' per l'onta di perdere contro la terza riserva dell'avversario. Però ecco, una partita che può sorprendere. Sicuramente i Seahawks non sono dei polli, nonostante il nome da volatile, e quindi non credo che cioè se hanno fatto fessi i Seahawks, vuol dire che non sono comunque degli sprovveduti e hanno un potenziale come squadra ottimo. Detto questo, l'approccio, non per essere arrogante, però l'approccio migliore secondo me possono avere i Bears è cercare di ammazzare la partita subito e controllarla, come è successo con Tampa Bay. Ecco, per me nel mio ideale sarebbe quello il top della partita: controlli la partita, controlli il risultato, riesci a tenere i ragazzi sul pezzo, magari tenendo i titolari un po' più a sedere rispetto alle riserve. Ragazzi come Tolliver, Mizzel fanno più tempo in campo e sarebbe, per me questo sarebbe il top. Tra l'altro saluto i ragazzi di Red and Gold che tutte le volte parlano dei Bears. So che c'è un compagno toscano di cui adoro l'accento, ma poi tutte le volte parlano dei Bears, ne parlano bene e quindi mi fa sempre piacere salutarli. Siamo arrivati alla fine, 1:06. Facciamo così. Se avete qualcosa da dire, Alex.
Rapido,
rapido.
No, beh, diciamo che quello che avevo in mente di dirti a riguardo per la partita con i 49ers, te l'ho detto, mi piace l'idea di incoraggiare il popolo Bear, la Bear Nation, a guardare la partita e con intensità, perché secondo me sarà davvero una bella partita, ci credo in questa partita, non sottovalutiamola.
Ok, Anto?
No, personalmente nient'altro da dire o aggiungere a quanto già detto.
Ok, Ste, tu invece dunque, qualcosa da dire ce l'hai? Sì,
stavo guardando la stagione dei 49ers, loro hanno giocato 7 partite in casa e le 4 partite che hanno vinto le hanno vinte tutte in casa. Quindi quella con noi sarà l'ottava partita in casa, l'ultima. Potrebbero andare a 5 vittorie su 8 partite in casa se battono Chicago, oppure potrebbero andare al 50%. Quindi in casa sono comunque molto, molto insidiosi, non vanno sottovalutati.
Ok. Direi di fare questo. Ora ho visto un tweet qualche decina di minuti fa di Brent Briggs che annunciava l'orario di apertura della delle convocazioni del Pro Bowl. Tra l'altro quest'anno credo che uno dei coach, se non erro, sia Urlacher, l'altro dovrebbe essere Ray Lewis, forse, non lo so. Allora, Brad Biggs ha appena annunciato che alle 7 su NFL Network ci sarà la comunicazione dei roster, quindi le nostre 3 di notte.
Andiamo a domani mattina, direi.
Noi registriamo, ve lo ricordo, il martedì sera, quindi non siamo ancora, non abbiamo ancora visti. Ci sono, secondo Brad Biggs, ci sono 5 papabili molto caldi. Sono X, Mac, Fuller, Jackson e Tarik Cohen. Sono d'accordo con questi 5. Secondo me è un po' limitante, perché comunque secondo me un ragazzo come James Daniel, che tre volte facciamo confusione, io una convocazioncina anche solo per la partita che ha giocato contro i Rams, secondo me al Pro Bowl se la meriterebbe. Anche Nichols, io non lo... lo terrei dentro. Però facciamo così, visto che le bold prediction...
Anche Roquan Smith, allora, a questo punto.
Anche Smith, però sai, in quel caso si finirebbe con una difesa dei Bears.
Con noi contro tutti.
Esatto.
Vabbè, che non sarebbe neanche poi così sbagliato, se proprio vogliamo.
No, infatti. Certo, una difesa dei Bears, dei Rams, non ho idea di chi giochi
comunque contro. Ragazzi, 4 difensori in un Pro Bowl, io oggi stamattina mi sono costruito il mio post dove ho chiamato esattamente i 5 nomi che ha chiamato che ha elencato Luca prima. Ora vabbè, non è che ci voglia la fantascienza, Cohen ovviamente non è dentro come running back, è ovviamente dentro come returning specialist, però abbiamo 4 difensori dei quali 2 sono i leader rispettivamente degli intercetti nella NFL, uno è un mostro sacro del football a questo punto e l'altro è un mostro perché è un mostro lui.
È sintomatico secondo me che siano ognuno di un ruolo, perché proprio hanno preso il migliore, perché quest'anno potrevano tranquillamente prendere anche il principe, che ha fatto un'annata
tendenzialmente a livello di cornerback, Fuller gli è sopra per i numeri, quindi è giusto che sia così.
Però non l'avrebbe demeritato
nemmeno assolutamente, però è chiaro che, cioè, in qualche modo chi ha più numeri, per la legge dei numeri tu devi riconoscere in merito a quello che ha i numeri migliori, ecco.
Certo.
In questo caso avere 4 titolari di 11 che giocano in difesa con una chiamata al Pro Bowl sarebbe secondo me il giusto riconoscimento per quanto fatto fin qui, anche se il mio cruccio è finché non è finita ci batto la testa fino a rompermela, è il Defensive Player of the Year per Khalil Mack.
Ok, comunque dicevo,
me la rompo la testa,
un po' ce l'hai un po' sta fissa, però vabbè, dai. Arrivo, allora, diciamo che anziché fare la bold, che ormai sono abbastanza ripetitive, dico il punteggio della partita contro San Francisco. Parto da Alex.
Il punteggio è un 28 a 10 per i Bears, perché sono abbastanza convinto che poi alla fine possa emergere quella che è comunque la nostra superiorità tecnica sul campo in questo momento rispetto ai Niners, che sono un po' derelitti. Loro hanno sicuramente il fattore campo dalla loro, noi però abbiamo un team nettamente più talentuoso. Aggiungo che mi aspetto una super partita di Jordan Howard, perché Jordan Howard in qualche modo contro San Francisco ha le sue prede. Io me lo ricordo come se fosse ieri, era una giornata con una neve pazzesca, io sono stato tutto il giorno sul divano, sul letto a guardarmi la partita, c'era il campo del Soldier Field che era una pozzaglia di neve, fango, gelida, e Jordan Howard ha segnato 3 touchdown quel giorno contro San Francisco. A lui piacciono, è un bersaglio buono per lui, e quindi mi aspetto una grande prestazione da parte sua. Ho delle grosse aspettative.
Anche perché loro non credo che siano fortissimi a livello di edge rusher. Comunque, Anto, dammi anche il tuo pronostico.
Ma mi sento di darti un 24-9 Bears.
24-9, quindi sì. tre calci del nostro ex Gold per San Francisco.
Anche perché non penso possano, sinceramente, possano andare più avanti. Magari mi sbaglierò, però.
Vediamo. Magari se interpretiamo male la partita. Ste.
Guarda, io ti dico 30 a 17 Bears.
30 17. Ok, ecco, mi avete messo un po' in crisi, perché anch'io sarei andato sul 30 a 17, perché magari un touchdown in garbage time. Allora io dico 35-7. Fanno magari un touchdown nell'ultimo momento, noi facciamo un po' di punti, un po' come viene, giusto per far tornare Trubisky, per riarrodarlo per Benino. E anzi al posto della bold, che anche sarebbe interessante perché a Stefano almeno gli ho tolto l'intercetto di Jackson, visto che non gioca. Riparto da Ste per chiedergli chi può essere la sorpresa del Pro Bowl.
La sorpresa del, sì, Pro Bowl in chiave Bears?
No, dei Bears, un giocatore dei Bears che potrebbe essere chiamato al Pro Bowl, anzi che per assurdo potrebbe essere chiamato al Pro Bowl perché ha delle caratteristiche particolari che non ci aspettiamo. È complicato, eh?
No, io dico Roquan Smith.
Roquan Smith. Anto.
Ma ti dico un nome che ho fatto presente anche oggi sulla pagina. Quello di Whiter. Nelle diciamo valutazioni pre-finali sulle votazioni era tra i centri più votati. Sta disputando una buona stagione e per me questo è il nome. Non escludo però anche magari uno O'Donnell come Panther.
Alex?
Ovviamente quello di Whitehair era quello un pochettino più papabile, ma solo per una questione di numeri, che ho visto che comunque lui ha ricevuto parecchi numeri dai tifosi. Penso che anche Amos possa dire la sua come sorpresone.
Adrian Amos, benissimo. Vabbè, sarebbero entrambe le safety di Chicago, sarebbe una discreta.
Amos ha preso qualcosa come 220.000 voti dai tifosi che hanno votato. Non è poca roba per essere Adrian Amos,
Una decina sono i miei, devo dire la verità.
Sì, anche io, 3 o 4 glieli ho dati buoni.
Mentre per me, vabbè, voi siete andati tutti su... Ma io esagero, io dico Trubisky. Voglio vedere se hanno il coraggio. Sarebbe... Sai, tanto è inutile che chiamino Rogers. Rogers probabilmente nemmeno si presenterebbe. E il Trub invece è un anno un po' strano, un po' va male, un po' va bene. Secondo me potrebbe. Poi magari gli altri due che dovrebbero, che potrebbero sostituirlo, magari vanno al Super Bowl, noi andiamo al Pro Bowl e ci giochiamo la nostra, il nostro Pro Bowl col sorriso sulla bocca, tranquilli e contenti lo stesso. Dai, allora, siamo arrivati a 1:17, lunghissima anche stasera. Io mi appresto a chiudere, saluto prima di tutto Anto, che è sempre un ospite graditissimo, anzi ormai è diventato un copadrone di casa. Ciao Anto.
Ciao a tutti ragazzi, è piacevole entrare a far parte della practice squad dei Chicago Bears Italia.
Saluto Alex.
Ciao ragazzi, e sempre, sempre, sempre fieri, siamo i campioni della NFC North e andiamo avanti a testa alta, mi raccomando.
Saluto Stefano.
Ciao ragazzi, ciao a tutti e mi raccomando, teniamo alta la tradizione del football a Chicago, perché di tradizione ne abbiamo da vendere.
Io poi ne approfitto per salutare anche Cesare, il nostro Cesarone che oggi manca, Matteo che... possibilmente Bellato, ti vogliamo di più in trasmissione, Pasquale, la rubrica ragazzi non si è arenata, ci stiamo solo lavorando per renderla veramente una cosa, una chicca, e Nick che il nostro vecchio orso che si è svegliato improvvisamente dal letargo in questo periodo di grandi Bears. Noi siamo il team Chicago Bears Italia, ci trovate su Facebook cercando Chicago Bears IT, su Twitter con chiocciola Bears Italia, su tutte le volte me lo dimentico, su Instagram Chicago Bears Italia, potete scriverci a chicagobearsitalia@gmail.com, ci trovate su Spreaker con la nostra puntata settimanale con The Big, ci trovate anche su iTunes, Spotify, Google Store, non lo so, ormai ogni settimana aggiungiamo un canale. Su Spotify trovate anche il nostro canale personale privato in cui potete trovare le nostre compilation, compresa quella che c'è in sottofondo adesso, che è quella di Black Swan. Anzi, salutiamo di nuovamente Niccolo, amico di Alex e amico di Chicago Bears Italia, ovviamente. Ci trovate poi...
Vabbè, io scusa Luca, sì, me lo ero ripromesso, la devo fare la mia porcata della trasmissione dopo le vittorie contro Rams, Packers della NFC Nord. Ci trovate anche su YouPorn a questo punto, perché siamo andati veramente, siamo oltre tutto.
lo sentivo rimuginare dalla regia, sentivo che era lì che stava trattenendosi dal dirlo, lo sentivo, volevo chiudere prima che gli orecchi, ma non ce l'ho fatta.
Avremmo aperto un altro canale con queste vittorie.
Dopodiché vi volevo ricordare che usciamo settimanalmente sia su su Touchdown Magazine e su Addle Magazine. Saluto ovviamente il nostro contenitore, direttore Ghezzi, The Cutting Edge, che ci permette di andare in onda, tutti i ragazzi di Addle Magazine e tutti i ragazzi della grande famiglia Cutting Edge che fanno parte di questo enorme contenitore di podcast, i ragazzi di Clockwork Orange che erano in diretta fino a pochi minuti fa, mi hanno anche chiamato per sentire se andavo da loro a parlare di figa, perché tanto loro hanno perso questa settimana, i ragazzi di Letty Trip, Italian Red and Gold e tutti gli altri che non mi ricordo in questo momento. Dall'alto della NFC Nord io vi saluto e vi do la buonanotte e bear down a tutti.
Soldier Field 24-17, Bears trying to get their 10th win. Here's the boot up in the air. Going up for it. Allen Robinson, he's got it. He's got the ball at the 43-yard line. Flag is down. It's going to be on Green Bay.
I think that'll be a fade to black moment with Allen Robinson taking it out of the air and plucking it away from any Packer within his vicinity. They huddle up. Listen to this crowd. Trubisky takes the snap, takes a knee. They head to the field. The Bears have won it 24-17 over the Green Bay Packers. And it's been an anguishing absence from the playoffs. 7 years, 11 months, 27 days. They go last to first, and they win the NFC North 2018 Division Championship.